Ma io non credo che quello che è avvenuto a Medina, nella città santa del profeta, sia qualcosa necessariamente legato a questo attentato gigantesco, terribile nelle sue proporzioni, che c'è stato a Baghdad. Che poi ovviamente lo Stato islamico, o quello che noi conosciamo come Stato islamico, possa in questo momento ispirare varie azioni in diversi punti del globo, dal Bangladesh fino alla stessa Arabia Saudita, alla stessa tomba del profeta Maometto, questa è una storia sicuramente molto significativa, questo è molto possibile, però io non credo che ci sia una mente unica che sia organizzando e ordinando di compiere questi attentati dalla Siria all'Europa fino all'Asia o nella penisola arabica. Diciamo che sicuramente l'ISIS ispira molto, e quindi soprattutto nel caso degli attentati che ci sono stati in Arabia Saudita, si tratta più di azioni individuali ispirate dallo Stato islamico e da organizzazioni simili, più che parte di una strategia vera e propria.
Ecco Michele, perché si è spesso detto che lo Stato islamico viene direttamente o indirettamente sovvenzionato anche da Qatar e Arabia Saudita allo scopo di destabilizzare i paesi che sono divisi tra sunniti e sciiti, come appunto Siria e Iraq, ma non solo. Ma allora come si spiegano queste bombe messe nei giorni scorsi a Jeddah e Medina? Perché lo Stato islamico vorrebbe aprire un nuovo fronte contro la monarchia dei Saud proprio nel momento nel quale comincia a perdere terreno in Iraq?
Beh, quando si dice, e giustamente sottolineo, che da parte dell'Arabia Saudita, del Qatar, degli Emirati, insomma dalla zona del Golfo, c'è un finanziamento, una sponsorizzazione anche politica di questi movimenti islamisti radicali, jihadisti come lo Stato islamico o Al-Qaeda, dobbiamo fare riferimento soprattutto a quello che è l'atteggiamento di una serie di istituzioni islamiche, istituti di carità, enti religiosi, che danno finanziamenti a una serie di collegi coranici, di moschee, di strutture particolari che poi li fanno arrivare a questi gruppi armati. Questa è più o meno la strada, con le sue eccezioni ovviamente. Quindi non ci si riferisce ai regimi stessi, cioè alla monarchia Saud o ai regnanti nel Qatar o negli Emirati Arabi Uniti. La loro colpa sta nel fatto che chiudono un occhio, anzi tutti e due, di fronte a quelli che sono questi finanziamenti, queste sponsorizzazioni che ricchi cittadini di questi paesi o istituzioni di questi paesi, soprattutto religiosi, fanno ad una serie di strutture che sono legate strettamente a queste organizzazioni jihadiste. Questo è il punto. Quindi si crea una situazione che è un po' particolare, anche paradossale, dove noi abbiamo questi paesi dove, tra l'altro, diciamolo con estrema franchezza, il modello di vita, soprattutto in Arabia Saudita, non è molto diverso da quello che lo Stato islamico ha imposto a Raqqa in Siria o a Mosul in Iraq, ma sta di fatto comunque che queste organizzazioni jihadiste rimproverano alla monarchia saudita o anche ad altri regnanti nel Golfo di, da un lato, di promuovere queste forme, diciamo, molto rigide dell'Islam, il wahhabismo, il salafismo, e dall'altro lato però di intrattenere dei rapporti molto stretti con l'Occidente, in particolare con gli Stati Uniti. Noi non dimentichiamo che Al-Qaeda ha compiuto in Arabia Saudita numerosi attacchi, anche molto sanguinosi, ma ha preso di mira soprattutto basi degli Stati Uniti, diciamo punti d'incontro tra sauditi ed americani. E lo Stato islamico ha allargato di più, diciamo, l'orizzonte della sua strategia di attacco, e adesso arriva al punto di realizzare un attentato addirittura a Medina, la seconda città dell'Islam. Però qui noi ci dobbiamo ricordare un punto fondamentale, che qual è l'atteggiamento delle autorità saudite e il dibattito interno in Arabia Saudita. Il wahhabismo, il salafismo dicono che tutto ciò che ha a che fare con le tombe dei morti, eccetera, possono essere considerate forme di paganesimo se c'è una, da parte dei fedeli, una particolare venerazione per questi luoghi. E proprio la tomba del profeta è al centro di un dibattito molto acceso da decenni, e soprattutto negli ultimi anni, dove qualcuno vorrebbe addirittura distruggerla, perché dicono che i fedeli musulmani che arrivano soprattutto da altre parti del mondo vanno lì e vanno a venerare questa tomba come se fosse un tempio pagano. Quindi bisogna anche considerare quello che è l'atteggiamento proprio di questi regimi e delle scuole religiose che agiscono all'interno di determinati paesi come l'Arabia Saudita. Tenete presente che in Arabia Saudita dal 1985 in poi è stato distrutto il 98% dei luoghi e della storia islamica nella penisola arabica.
Michele, qualcuno dice che l'ISIS comunque affonda le sue radici storiche anche negli errori dell'Occidente nella gestione delle crisi medio orientali degli ultimi 30 anni e intanto dopo 7 anni di indagini una commissione d'inchiesta in Gran Bretagna ha definito un fallimento proprio l'intervento dell'allora governo Blair in Iraq nel 2003. Era già acclarato che il casus belli, la famosa pistola fumante, le provette presentate da Colin Powell alle Nazioni Unite che dimostravano, secondo gli Stati Uniti, la presenza di armi chimiche nelle mani di Saddam Hussein erano false. Che cosa aggiunge questo rapporto rispetto a quel che già si sapeva e in che modo può contribuire a spiegare quel che è successo in Medio Oriente negli ultimi 5 anni?
Ma da un punto di vista tecnico aggiunge sicuramente qualcosa, da un punto di vista politico sicuramente molto poco, quasi nulla, perché in realtà le conclusioni le conoscevamo già da parecchio tempo, già da diversi anni appunto si sottolineava questo errore gigantesco che è stato fatto dagli anglo-americani nel lanciare questa operazione contro l'Iraq per abbattere il potere di Saddam Hussein, la famosa esportazione della democrazia che nel caso iracheno si è trasformata in un gigantesco bagno di sangue, perché la caduta di Saddam Hussein, che naturalmente noi non difenderemo mai perché era un dittatore brutale e sanguinario, però la caduta di Saddam Hussein fatta in quel modo, avvenuta in quel modo, ha semplicemente aperto le porte a queste organizzazioni militanti, islamiste e non, che hanno messo in pratica quello che abbiamo visto negli ultimi 14 anni, dal 2002 in poi, che fossero state inventate delle accuse contro Saddam Hussein, che si fosse parlato in maniera quantomeno errata della presenza di armi di distruzione di massa in Iraq, questo ovviamente era già chiaro da sempre. Diciamo che quello che rattrista è l'atteggiamento di Tony Blair, un leader che sicuramente non passerà alla storia per cose tutte positive, anzi riconosce in parte le sue responsabilità, ma continua ad aggrapparsi a certe decisioni, a difenderle e a dire che tutto sommato è stato giusto agire in quel modo, mentre oggi vediamo una situazione che è davvero devastante in Iraq.